E siamo proprio negli Stati Uniti, non in Messico, ma negli Stati Uniti di Aaron Kaplan, con, idealmente, con il nostro Voi che sapete di oggi, che si aggancia alla stretta attualità, quella di ieri. Buongiorno intanto a Claudio Farinone.
Buongiorno, buongiorno a te Sergio, eccoci qua a parlare ovviamente di America, no? Ieri abbiamo ascoltato il discorso del presidente, del nuovo presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ma abbiamo anche ascoltato alcune performance poetiche e musicali. Quindi, prima di presentare i nostri ospiti, se sei d'accordo Sergio, io partirei proprio con una di queste che mi ha molto colpito.
Qui tripudio, anche se le persone fisicamente presenti non erano moltissime, bene bene dicevo, ho lasciato aperto il microfono, ma mi riferivo proprio a questa performance, no, di Lady Gaga.
Beh, fantastica, insomma, almeno a mio modo di vedere, no? E poi Sergio, dicevamo io e te ai microfoni spenti, quale può essere l'emozione, la sensazione di suonare in quel luogo, in un momento storico di quel tipo, e poi almeno virtualmente davanti a un miliardo, non so quante persone ieri si sono collegate in ogni angolo del mondo. Presentiamo i nostri ospiti, che sono il pianista, grande esperto di musica americana, Emanuele Arciuli, che saluto. Buongiorno Emanuele e benvenuto, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a voi.
E poi voce ormai affezionatissima ai microfoni di Rete 2, il musicologo Franco Fabri. Buongiorno Franco, ciao.
Sì, buongiorno, grazie dell'invito. Sono molto affezionato io a voi.
Assolutamente vicendevole, lo dico proprio con la massima sincerità. Beh, come prima cosa, datemi una vostra impressione di questa performance di Lady Gaga. C'era un articolo che ho letto così un po' di sfuggita questa mattina, di Michele Serra, che diceva, beh, insomma, una cosa un po' banale, perché chiaramente la maggior parte delle pop star sono schierate dalla parte dei democratici. E vabbè, insomma, l'inno americano, certo, però insomma a me è piaciuto molto, soprattutto la presenza dell'energia di Lady Gaga, della musica. Cosa ne dite voi, Emanuele Arciuli?
Ma intanto saluto anch'io Franco Fabri, e sono molto felice di poter condividere con lui questo spazio. L'ho ascoltata, devo dire, per caso, perché non ho seguito in realtà tutta la cerimonia di insediamento, ma ho acceso il televisore proprio quando stava entrando in scena Lady Gaga, che io conosco abbastanza poco, devo dire, non è un argomento che io mastichi con particolare sicurezza. però mi è piaciuta, ho trovato che fosse in effetti lei emozionata, ma in senso positivo, diciamo, perché vorrei vedere, insomma, una cosa di questo tipo, è una responsabilità straordinaria, ma anche in effetti una cosa emozionante, emozionante soprattutto per quello che significa per molti americani. Devo dire che dal punto di vista musicale l'ho trovata una esecuzione abbastanza strana, perché dilatava moltissimo la metrica originale del brano, diciamo, certo. Stravolgeva la metrica del brano, diventava un'altra cosa, ecco, diciamo così. Però questo non mi dispiace. D'altro canto, se avessero voluto un inno cantato in maniera tradizionale, probabilmente l'avrebbero chiesto a qualcun altro.
Certo. Certamente. Franco, tu cosa ne dici? Tra l'altro, insomma, performance comunque straordinaria, intonazione perfetta, sicurezza, che vogliamo dire di più?
Sì, beh, certo, grande professionismo. Questo bisogna anche pensare che il mondo musicale, anche della popular music negli Stati Uniti, è ricchissimo, nel senso che è anche molto popolato, quindi all'interno di quei milioni di persone che decidono di fare quella professione, spesso emergono i migliori, cosa che a volte non si può dire da altre parti del mondo. Poi ecco, ricordo fra l'altro che l'inno nazionale viene cantato da cantanti di estrazione pop, rock, blues, eccetera, ogni anno quando c'è il Super Bowl. Quindi c'è anche un'ampia gamma di interpretazioni, certo trasgressive rispetto allo spirito originale e alla lettera dell'inno nazionale americano. Approfitto per salutare a mia volta Arciuli, lo ringrazio e lo ammiro.
Autore peraltro di un bellissimo libro che mi sono proprio gustato in questi giorni, sulla nuova musica, dove chiaramente sono contenuti tanti riferimenti a musicisti americani. Ma facciamo un po' la storia, se vogliamo, con un ascolto subito.
Sai che io quasi quasi lo preferirei come inno degli Stati Uniti.
Degli Stati Uniti, non è niente male, insomma. Hai ragione, Sergio. Abbiamo riconosciuto America di Leonard Bernstein dal West Side Story, no? Bernstein che ha descritto la vita frustrata delle classi medie, l'emarginazione, i sogni di riscatto dei portoricani. Ma chiaramente non è solo il musicista Bernstein che ha ritratto l'America in mille maniere, no? Quindi, Franco Fabbri, secondo te, quando si parla degli Stati Uniti, della democrazia, della musica, no? Specialmente a quelli, diciamo, un po' delle nostre generazioni, vengono in mente appunto gli autori come Bernstein, poi vengono in mente anche Bob Dylan, John Baez, poi Woodstock, ma insomma, questi sì, sono dei nomi importanti che hanno anche accompagnato attraverso le loro canzoni le lotte per i diritti civili, contro la guerra, ma non c'è solo questa, no? Quindi quali altri settori della musica americana possiamo individuare che raccontano la loro storia?
Beh, diciamo in un arco molto ampio della storia degli Stati Uniti d'America ci sono testimonianze, diciamo presenze di artisti che hanno contribuito anche a raccontare quella storia o a influire su quella storia. Il primo che mi viene in mente, forse anche perché è uno dei più lontani nel tempo, è Stephen Foster. Il cosiddetto padre della canzone negli Stati Uniti d'America, attivo intorno alla metà degli anni dell'Ottocento, diciamo, sì. Negli Stati Uniti, che era un abolizionista, che quindi Da un lato ha avuto successo perché c'era un pubblico negli Stati Uniti per le sue canzoni che non erano più le canzoni razziste degli spettacoli di varietà del minstrel show dei primi tempi, ma avevano un atteggiamento tollerante, paternalista, eccetera. Quindi gli hanno dato il successo, ma hanno contribuito anche al progresso delle idee abolizioniste fino a che poi si è arrivati all'abolizione della schiavitù negli Stati Uniti. E poi su un altro versante, ma anche molto collegato a Stephen Foster, Charles Ives. Dico collegato a Stephen Foster perché ci sono tantissimi pezzi di Ives che citano frammenti di canzoni di Stephen Foster, ma li citano molti anni dopo la morte di Stephen Foster, diciamo all'inizio del Novecento, e anche Ives è stato testimone della storia degli Stati Uniti. Ci sono alcuni suoi pezzi che sono intimamente legati ad episodi, a dei momenti di particolare coinvolgimento ed emozione. A me ne viene in mente uno che è uno dei miei preferiti, che è uno dei brani contenuti nel Second Orchestral Set, un pezzo orchestrale che si riferisce al momento dell'arrivo a Nuova York della notizia dell'affondamento da parte dei tedeschi del transatlantico Lusitania,
no? Sì,
ed è una descrizione di questo evento e di come questo viene vissuto da una folla anonima in una stazione della metropolitana di New York, veramente magnifico. Mm-hmm. Ecco, e Ives è uno dei grandi compositori del Novecento, non solo per la musica degli Stati Uniti, ma in generale.
Direi, certo. Poi Gershwin, no?
Poi Gershwin, figurarsi, Gershwin che pur lavorando all'interno di un ambiente che era quello di Timpan Alley, che era un po', inclinava un po' verso l'alta società, diciamo così, però è anche quello che introduce nel suo linguaggio i materiali del blues e del jazz, e che poi arriva a comporre appunto Porgy and Bess, che lo stesso Leonard Bernstein considerava la prima opera teatrale musicale veramente americana degli Stati Uniti, no? E quindi anche Gershwin ha avuto un ruolo molto importante nell'intersezione, diciamo, fra la musica più diffusa e egemone negli Stati Uniti in quel periodo e la musica degli africani americani, che invece stava ancora emergendo.
Certo. Emanuele Arciulli, invece, venendo ai tempi di oggi, no? Tu sei un esecutore tra virgolette classico che ama repertorio 360 gradi e non ha veramente limiti in questo senso, e hai un polso della situazione molto vicino rispetto alla musica americana di oggi. Quindi quali sono invece le caratteristiche salienti nella musica americana di oggi?
Beh, io credo che la caratteristica saliente potrebbe essere, per assurdo, quella di non avere delle caratteristiche salienti, nel senso che ci sono veramente compositori che scrivono musica in maniera completamente differente l'uno dall'altro. C'è una enorme quantità di stili, di linguaggi, di approcci, e la cosa bella è che tutto questo avviene con una relativa libertà. Il mondo delle università americane è abbastanza accademico e, diciamo, c'è un forte complesso nei confronti della musica europea, tanto che la musica più organizzata, diciamo così, secondo dei criteri che sono quelli che rispondono, se vogliamo, alle grandi scuole europee della seconda metà del Novecento, è quella forse più apprezzata e anche più praticata. Però c'è moltissima musica che invece si riferisce ad altro. E naturalmente ancora oggi la lezione del minimalismo è importante. Diciamo che, ecco, forse una caratteristica che potrebbe essere utile per districarsi in questa specie di mare magnum è il fatto che c'è un grande multiculturalismo oggi in America. Ci sono compositori che hanno, per esempio, origine asiatica, anche molto importanti, compositori sudamericani che hanno studiato negli Stati Uniti, compositori che hanno varie ascendenze, diciamo così, e forse un'altra caratteristica che può essere importante è il fatto che ci sia anche nella musica dei giovani compositori cosiddetti colti una fortissima influenza della musica pop, della musica rock, della world music e del jazz. Una influenza molto più forte di quella che c'è sulla scena europea, secondo me. Questo posso dire.
Certo. Che gruppo questo? Erano i Weather Report 1980 da Night Passage. Abbiamo ascoltato un bellissimo brano, almeno un passo da un bellissimo brano, che si chiama Three Views of a Secret, ed era l'unico brano di Jacob Astorius all'interno di questo spettacolare album con Joe Zawinul, Wayne Shorter, Peter Erskine, lo sappiamo, poi Robert Thomas Jr. alle percussioni, no? Beh, chiaramente questo è anche sicuramente una parte di musica che, come dicevamo poco fa, Emanuele Arciu ha sicuramente ispirato tanti compositori, diciamo, dei nostri tempi, no? Perché il contenuto di questa musica va al di là della definizione dei generi, del jazz, della fusion o di tutte le etichette che gli si sono attribuite. Sei d'accordo?
Sì, naturalmente sono d'accordissimo. Questo, come sai, è un brano che io amo molto, come amo questo gruppo in generale.
A chi lo dice?
Penso che Zawinul e Jacob Astorius siano due dei maggiori compositori americani del Novecento, a prescindere dai generi. E per quanto mi riguarda, dal punto di vista armonico, questo brano è un miracolo assoluto. È una composizione di una raffinatezza e di una sofisticazione armonica incredibile. Tra l'altro esiste un video su YouTube con Jacob Astorius al pianoforte e Toots Thielemans all'armonica, ed è incredibile perché Jacob Astorius suonava anche il pianoforte, naturalmente non da pianista ma da grandissimo, immenso musicista quale era. Certo. Certamente una caratteristica che io spesso riferisco, insomma, quando parlo della musica americana, è che i compositori classici, quando citano il jazz, quando citano il rock, eccetera, lo fanno in maniera chiara, evidente e leggibile, mentre in Europa molto spesso questi eventuali riferimenti vengono talmente mascherati, talmente camuffati, da essere soltanto nella testa di chi compone, ma da non essere assolutamente riconoscibili all'ascolto.
Bene, a questo punto passerei a Franco Fabri, ma prima di questo voglio farvi ascoltare un'altra composizione.
My telephone rang one evening, my buddy called for me, said the bankers all are leaving, you better come round and see. It started in Revelation, they robbed the nation blind. They're all down at the station, no banker left behind. No banker, no banker, no banker could I find. They were all down at the station, no banker left behind. Well, the bankers called a meeting, to the White House they went one day.
They was going to call on the president in a quiet and a sociable way. And the afternoon was sunny and the weather it was fine. They counted out our money and no banker was left behind. No banker, no banker, no banker could I find. They were all down at the White House, no banker was left behind.
Questo era Ry Cooder, No Banker Left Behind, il titolo di questa canzone, che chiaramente è una canzone simbolica, come tante canzoni simboliche americane che hanno raccontato la storia di questo paese, no? E che cosa esattamente raccontava Franco Fabri questa canzone? Perché secondo te è così importante? È stata così importante?
Perché è un sogno. La data di questa canzone è il 2011 e quindi si riferisce alle conseguenze del grande scandalo dei subprime che ha portato al crollo dell'economia non soltanto negli Stati Uniti ma in tutto il mondo, ha ridotto in miseria milioni di persone e per altri ha creato difficoltà che sono durate praticamente fino alla soglia della pandemia, no? Tutti ci siamo, abbiamo cercato di risollevarci da quel disastro, che era il risultato dell'azione di veramente un pugno di banchieri disonesti e che credevano di essere furbi. E quindi cosa dice Ry Cooder nella canzone? Dice: stamattina mi ha telefonato, o ieri sera non ricordo, mi ha telefonato un mio amico, mi ha detto: guarda che i banchieri se ne stanno andando tutti, no? Vieni a vedere. I banchieri sono andati alla stazione e sono partiti, no? E quindi c'è un sentimento di frustrazione e però di allegria al fatto che non ce n'è rimasto nemmeno uno, no? No banker left behind, non è rimasto nessuno, ecco. E questa è una canzone politica di un autore che è stato attivo in mille rivoli, in mille generi nell'arco di un periodo abbastanza lungo e che è uscito appunto nel 2011 con questa raccolta. Questa canzone in particolare, in questo stile Tex-Mex, non so se avete notato anche il deliberato errore di pronuncia, the president, no? Il presidente, perché il soggetto di questa parola è uno di quei cittadini degli Stati Uniti che probabilmente sono stati rovinati dallo scandalo e che poi sono diventati non Ry Cooder, ma quei cittadini che lui rappresenta, la base dell'elettorato di Trump. No, traditi da certe elite economiche e che a un certo punto hanno cominciato a pensare che qualunque azione venisse fatta dalle elite economiche e culturali fosse contro di loro e li rovinasse, no? Quindi un certo coraggio da parte di Ry Cooder, che però nel 2011 non poteva immaginare quali sarebbero poi state le conseguenze.
Certamente. A proposito invece della posizione dell'Europa verso la musica americana, no? Questo è un altro fatto secondo me molto importante e interessante. E secondo me, insomma, prima ce l'hai un po' accennato, Emanuele Arciuli, no? C'è ancora diffidenza e una sorta di chiusura verso la musica americana, no? Se noi guardiamo per esempio nel campo della musica cosiddetta colta i programmi delle sale da concerto, la musica americana dei tantissimi compositori americani che, come tu hai sottolineato, scrivono in mille stili differenti tra di loro, non è assolutamente presente. Quindi secondo te c'è una ricetta per ovviare a questa situazione? Quali sono le cause?
Beh, le cause sono in parte ideologiche e in parte proprio estetiche, nel senso che c'è un rifiuto nei confronti di questa musica che viene considerata erroneamente troppo facile, perché proprio veramente si riferisce a un mondo, a una cultura abbastanza distante dalla nostra, e non si riescono ad accettare alcune cose. La ricetta, secondo me, è semplicemente quella di avere dei direttori artistici che ci credano e dei musicisti che la propongano con maggiore ostinazione, diciamo così. È proprio una lotta, però alla fine questa lotta di solito si vince, perché poi il pubblico, quando l'ascolta, la ama e la capisce. Per cui è soltanto una questione di una diffidenza iniziale, secondo me bisogna avere un po' di coraggio e speriamo che ci sia, insomma, anche in futuro.
Franco Fabbri, invece, stiamo andando un po' così, non in ordine sparso e non cronologico, no? Però prima mi hai fatto venire in mente questa cosa, insomma, recentemente abbiamo visto anche scene come appunto l'ultimissimo assalto al Campidoglio pochi giorni fa, no? Ma secondo te ci sono delle tracce nella musica del passato che raccontano un po' in qualche modo più di altre le tensioni che hanno portato questo Stato, questo appunto a queste conseguenze, alle estreme conseguenze che abbiamo visto in questi giorni?
Io direi che gli Stati Uniti sono un paese diviso non dall'altro ieri e non per colpa di Trump, sono un paese che ha avuto una devastante guerra civile nel 1861 e da allora sempre ci sono stati questi confronti. Che ne so, nel 1939-40 gli Stati Uniti erano divisi fra quelli che pensavano che bisognasse entrare in guerra contro il nazifascismo e quelli invece che simpatizzavano con Hitler. Poi la cosa è stata decisa soprattutto dai giapponesi che hanno attaccato Pearl Harbor, quindi queste contraddizioni sono sempre esistite. Un rappresentante, non dico di queste contraddizioni, ma che incarna in un certo senso questa oscillazione di pensieri, di idee, è proprio Woody Guthrie, uno dei maggiori narratori di un certo periodo della storia degli Stati Uniti, che all'inizio era membro del sindacato rivoluzionario, membro del Partito Comunista e favorevole alla neutralità degli Stati Uniti perché l'Unione Sovietica aveva fatto il patto con Hitler. Poi quando Hitler attacca l'Unione Sovietica, Woody Guthrie diventa il maggior propagandista dell'ingresso in guerra contro i nazisti e i fascisti. All'inizio aveva una politica tutta a favore delle azioni più radicali del sindacato e poi invece aderisce al New Deal di Roosevelt e canta, diciamo, la bellezza della patria americana, le grandi opere del New Deal e così via. Quindi, e questo in una persona sola, e fra l'altro stimabilissima per le sue capacità musicali di autore di testi.
Franco, prima ci dicevi appunto e sottolineavamo il fatto, no, che gli artisti e le artiste pop, cosiddette pop, diciamo così, nell'ambito americano sono spessissimo di alta classe, insomma c'è un parterre di musiciste e musicisti infinito, no? E ieri, oltre a Lady Gaga, si è esibita anche Jennifer Lopez, no? Cantando proprio, e lei appena così mi ha detto appena in là, cantando proprio This Land Is Your Land di Woody Guthrie, no? Questa terra è la tua terra, canzone bellissima dove a un certo punto si è interrotta per un breve istante con una frase in spagnolo dicendo una nación con libertad y justicia para todos, una nazione con libertà e giustizia per tutti. E quindi direi, cosa c'è di meglio che ascoltare l'esibizione di Jennifer Lopez per chiudere questa puntata americana, tutta americana di voi che sapete. Quindi io ringrazio i nostri ospiti, grazie Emanuele Arciuli.
Grazie a voi.
E grazie a Franco Fabbri, ciao, alla prossima, grazie.
Grazie, arrivederci.
This land is your land. This land is my land. From California to the New York Islands, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters. This land was made for you and me. As I went walking down that ribbon of high